Io sono Maurizio Crisanti, sono il segretario nazionale dell'ANESV, che è un'associazione che da 60 anni rappresenta soprattutto lo spettacolo viaggiante e poi i parchi permanenti di divertimento. Noi rappresentiamo parchi a tema, parchi acquatici, parchi faunistici. E da un anno e mezzo alla nostra associazione ha aderito questo nuovo soggetto, che è l'Associazione Nazionale dei Parchi Avventura e Percorsi Acrobatici in Altezza, che oggi fa la prima uscita pubblica, se vogliamo. Francamente siamo molto soddisfatti della qualità della platea che abbiamo davanti, perché sono presenti le principali ditte costruttrici di parchi. Molti gestori dalla Sicilia devono arrivare, in effetti siciliani, ma diciamo dalla Sicilia al Piemonte, o viceversa, secondo come vedete l'Italia. Abbiamo dei professionisti, ci sono, che io sappia, tre ingegneri, quattro guide alpine, un agronomo. Abbiamo anche coloro che producono e commercializzano i complementi, gli accessori che usate nei parchi, Campo in particolare, che ringraziamo perché ci ha dato una mano a organizzare questa cosa. Poi ci sono i rappresentanti di Petzl e di Kong. Diciamo che il panorama di un settore che ancora è piccolino, noi abbiamo censito poco più di 100 strutture, e anche nel campo della produzione, nella costruzione di parchi e produzione di complementi, i numeri sono molto bassi, tutto sommato. Essere oggi, siamo già più di 40, dovremmo arrivare a 52-53 persone, mi sembra veramente una cosa molto, molto bella. Siamo molto rappresentativi nel nostro numero del settore che abbiamo alle spalle, nel quale molti di voi operano. C'è anche, vedo in fondo, Massimo Collalti, lo ringrazio di essere venuto perché lui è componente della commissione ministeriale del Ministero dei Beni e Attività Culturali, che si occupa delle attività dello spettacolo viaggiante. È venuto qui perché, poi ne parlerò nell'intervento, in effetti ci sono delle contiguità tra i parchi avventura e il settore dei parchi di divertimento, contiguità che come associazione ovviamente stiamo valutando se accentuare o invece, come dire, tendere a presentarci in un modo diverso da una struttura per il divertimento. In ogni caso, sul piano normativo, sul piano delle autorizzazioni, questo è un pochino l'assetto. Ci sarà spazio, avete visto com'è organizzata la giornata, ci sono due interventi, il mio e poi quello di Luca Beccari di Bureau Veritas sulla prima parte della norma europea, poi c'è Franco Di Carlo, che è un costruttore e gestore di parchi, che così ci darà la sua lettura della seconda parte, quella che riguarda i gestori. Dopo l'interruzione che faremo qui c'è l'intervento di Luigi Trippa, che è un formatore, che parlerà appunto della formazione degli operatori dei parchi avventura, e poi ci sarà spazio per il dibattito. Rispondo subito alla prima domanda che penso la maggior parte di voi mi porrà: dove sono i servizi? I servizi sono in fondo a sinistra, c'è una porta tagliafuoco e dietro ci sono i gabinetti. No, questa è sicuramente la cosa da dire. Bene, il mio intervento doveva essere sul valore, così in linea generale, della norma europea, anche perché l'UNI, che doveva venire stamattina, purtroppo il rappresentante dell'UNI qualche giorno fa mi ha segnalato di non riuscire a venire perché c'era un comitato tecnico europeo al quale non poteva mancare, e abbiamo fatto un po' insieme un percorso per questa giornata. Poi ho deciso l'altro ieri di cambiare l'inizio di questo intervento sulla base di una telefonata che ho ricevuto da un parco avventura che non è nostro associato, della Riviera Romagnola, il cui uno dei soci mi ha telefonato, una persona anziana, e mi ha fatto un pochino di domande sull'assetto, diciamo, autorizzatorio, sui permessi, sulle cose. E si è meravigliato, si è anche accalorato, perché io gli ho fatto presente che, per quanto questa cosa possa sembrare per alcuni aspetti un pochino fuori luogo, noi comunque per ora siamo considerati tra le attività di spettacolo, quindi abbiamo lo stesso tipo di autorizzazioni, lo stesso tipo di vigilanza da parte degli organismi pubblici, tant'è, questo in effetti è uno dei motivi per i quali è stata costituita questa associazione. Di fatto ci si è resi conto un anno e mezzo fa che se si andava tutti insieme, se si andava ognuno per proprio conto, i ministeri avrebbero fatto il resto, dando letture della nostra situazione così particolare, così poco conosciuta se vogliamo, no? Perché tanta gente quando parli anche qui a Roma per esempio di Parchi Avventura non sa di cosa, a cosa ti riferisci, ce n'è solo uno che è aperto 3 giorni fa nelle vicinanze della città, ma per il resto andare in un ministero e parlare di Parchi Avventura è un'avventura anche quella, insomma. Quindi è uno dei motivi per i quali l'associazione ha deciso di costituirsi, di dire, beh, cerchiamo di dire la nostra a questi interlocutori prima che si prendano delle derive che poi è difficile recuperare. Comunque, è un luogo di spettacolo il parco acrobatico? È una bella domanda. Sul piano delle norme amministrative, francamente, non c'è nulla, né in leggi né in regolamenti, che parlino della nostra attività. Come sapete, le amministrazioni comunali si sono barcamenate e alla fine sono riuscite a trovare questo assetto che riguarda già altri settori dell'intrattenimento come i cinema e i teatri, perché l'articolo 68 del TULPS in qualche modo, estendendo ai trattenimenti il tipo di autorizzazione comunale per le attività di spettacolo, secondo la maggior parte dei comuni italiani ha incluso, e anche la provincia autonoma di Trento, include anche i nostri percorsi acrobatici. È ovvio che questo testo è degli anni 30, fa un po' sorridere pensare che la nostra attività, che tutto sommato è molto recente, possa inserirsi tra le feste da ballo e le corse dei cavalli, però per analogia questo è stato l'assetto. All'articolo 68, poi veniamo...
Questo che ci sta facendo vedere ora, queste mappe che ci verranno date...
Ve le facciamo avere, sì. Perfetto. Ne parlavamo prima, gli interventi di oggi li avrete. Grazie. All'articolo 68 si lega come marito e moglie da 50 anni l'articolo 80 del TULPS, che parla delle verifiche di sicurezza ed è, come dire, quello che viene introdotto dall'articolo 80, un controllo che è propedeutico al rilascio della licenza di autorizzazione. Senza questo controllo non si lavora. Si dice in linea generale che una commissione tecnica deve verificare un pochino i luoghi di spettacolo e soprattutto gli aspetti delle uscite di sicurezza e l'antincendio, diciamo che è il tema sempre principale delle norme di sicurezza sui luoghi di spettacolo, il problema dell'incendio. Questo articolo 80 è stato applicato anche alla maggior parte delle nostre strutture, molte di quelle che conosco hanno già avuto visite di commissioni di vigilanza. Su questo assetto si innesta un parere del Ministero dell'Interno rilasciato nel 2007 su un quesito della provincia autonoma di Trento, che particolarmente coinvolta da questo tema, perché nella provincia autonoma di Trento 3 o 4 anni fa si sono aperte molte strutture e c'è stato anche qualche problemino in alcune di queste, la provincia autonoma di Trento fa un quesito al Ministero dell'Interno. Cosa risponde il Ministero dell'Interno? Questo è l'unico documento, quindi non ci sono norme, regolamenti, c'è una lettera, un'interpretazione. Per ora, a livello diciamo ministeriale, questa è l'unica traccia che abbiamo, e si dice che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha espresso un parere e gli amici della direzione generale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, concordano con la pubblica sicurezza nel fatto che, trattandosi di aree recintate, come leggete, i parchi avventura rientrano tra i locali soggetti a controllo della Commissione Vigilanza ai sensi dell'articolo 80 del TULPS. Questa cosa ovviamente ha fatto drizzare i capelli a molti comandanti dei Vigili del Fuoco, a tutte le realtà, a tutte le commissioni provinciali di vigilanza che noi conosciamo bene per quell'altra, come associazione, come ANESV, perché appunto seguiamo i parchi di divertimento, quindi sappiamo bene chi sono i nostri interlocutori. Le commissioni di vigilanza, quelle provinciali, sono 110, in ognuna di esse ovviamente la lettura che si dà a una verifica di un parco avventura è difforme l'una dall'altra, purtroppo. In un'altra parte di questo parere del Ministero si cita addirittura la regola tecnica di prevenzione incendi sui locali di spettacolo, il decreto 19 agosto 96, nel quale noi a quel tempo abbiamo agito pesantemente prima di occuparci di parchi avventura, E cosa dice questo parere? Che a seconda che siano presenti anche attrazioni di spettacolo viaggiante o meno, le attrazioni di spettacolo viaggiante ormai nei parchi avventura ci sono i giochi gonfiabili, i tappeti elastici, tutto questo tipo di attrezzature che molti parchi ormai hanno, dice appunto questo parere, a seconda che ci siano queste attrezzature o che manchino, si applica la lettera I o la lettera L, la lettera L è per lo spettacolo viaggiante appunto, o la I è quella che parla dei locali di spettacolo all'aperto, spazi aperti nei quali si facciano spettacoli, dal concerto rock, diciamo che siamo esattamente nello stesso ambito. Questi commi citati ovviamente parlano, sono composti da pochi paragrafi, non è che si dica molto, ci sono delle affermazioni anche abbastanza generiche che riguardano soprattutto le vie di esodo, le cose che preoccupano di più al Dipartimento dei Vigili del Fuoco. E questo è l'assetto che troviamo fino a che nel 2008, a 12 giugno mi pare, è entrato in vigore la norma EN, della quale poi ci parlerà l'ingegner Beccari. Stamattina ho aggiunto questa slide perché qualcuno mi ha chiesto notizie di questa cosa. Vi parlavo prima di una contiguità tra le attività di spettacolo viaggiante, questa frase è degli anni 30, ma anche Gardaland è spettacolo viaggiante, e i nostri percorsi. La contiguità è stata data dal fatto che con un decreto ministeriale è stato inserito tra le attrazioni di spettacolo viaggiante, con la conseguenza che gli assetti autorizzatori, fiscali, diciamo le conseguenze sono molte, ma non è oggi il tema del discorso che facciamo, è stato inserito nelle attività di spettacolo viaggiante questa attrazione che qualcuno di voi avrà già visto, è un percorso fatto su basi amovibili, sono travi in legno lamellare, fune continua, qualcosa che ricorda sia per l'uso dei DP, dei caschi, eccetera, ricorda un percorso acrobatico. Sappiamo anche che all'estero moltissimi percorsi sono su supporti artificiali. Se voi fate una ricerca, cercate delle foto di parchi avventura e vedrete che dai siti americani la maggior parte delle foto che trovate sono di percorsi in artificiale. È una loro caratteristica e questa è stata appunto il costruttore di questa attrazione che io conosco, la copiata, insomma, è molto semplice da dire. E quindi nello spettacolo viaggiante c'è questo percorso, qualcosa che somiglia a un percorso avventura. Basterebbe modificare due o tre parole di questa definizione per includere tranquillamente i parchi avventura tra le attrazioni di spettacolo viaggiante. Vi dicevo, nel 2008 entra in vigore la norma europea. Qui appunto è la parte dell'intervento noiosissima che quindi cercherò di velocizzare anche perché siamo un po' in ritardo con i tempi. Cos'è una norma tecnica? Perché la domanda che ci viene posta anche telefonicamente o per email da molti gestori di strutture è quella, ma insomma questa norma è volontaria, la dobbiamo seguire, è obbligatoria, il mio parco è stato realizzato 5 anni fa, è stato realizzato secondo le norme AFNOR, è stato realizzato da un falegname che di pomeriggio si dilettava a fare parchi avventura come succede, insomma diciamo che su questo c'è un dibattito, c'è un po' un fermento nella categoria dei parchi avventura, no? Le norme, ovviamente, lo sapete, sono specifiche tecniche approvate da un organismo che abbia titolo per farle. La caratteristica è questa applicazione volontaria, quindi la norma tecnica è una norma ad applicazione volontaria. Voi sapete che i prefissi delle norme sono di varia natura, voi trovate spesso citate le norme ISO, le norme EN e le norme UNI. Le norme ISO sono internazionali, le EN sono le europee, le UNI sono quelle del nostro organismo di normazione. Le norme appunto definiscono le caratteristiche di sicurezza sotto vari aspetti, sicurezza di un prodotto, sicurezza di una gestione, sicurezza caratteristiche di un'organizzazione, di un processo, eccetera. Secondo il famoso stato dell'arte, che ho scoperto che questa frase stato dell'arte è un po' curiosa, è stata coniata negli anni 30 da un ingegnere che appunto con questa frase voleva intendere ciò che sappiamo fare di meglio fino a questo momento, cioè la cosa più aggiornata e più sicura che sappiamo fare oggi. La norma tecnica ha delle caratteristiche, le ha anche la norma EN, è stata approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori, piccola parentesi, l'Italia ha rappresentato in modo un po' provvisorio, questo è stato anche il motivo della costituzione della nostra associazione, quando ci siamo resi conto che la norma era arrivata all'inchiesta pubblica senza che nessun costruttore o gestore di Parco Avventura avesse partecipato. Ha partecipato a una parte dei lavori un produttore di attrezzature per Parchi Avventura, in rappresentanza dell'Italia, ma come potete capire probabilmente aveva una visione che, insomma, forse non particolarmente vicina a quella di un gestore, perché l'esperienza ovviamente è tutta diversa. Democraticità, quindi i gestori, anche gli utenti possono contribuire all'elaborazione di una norma, di una norma tecnica. Trasparenza, perché l'Uni si preoccupa appunto di far sapere che c'è un percorso normativo in atto, c'è una fase di inchiesta pubblica, si possono presentare osservazioni, e alla fine la norma viene approvata. E la volontarietà, le norme sono un riferimento per le parti interessate, le quali decidono se avvalersene o meno. Dunque, il fatto che queste norme siano volontarie non impedisce alla pubblica amministrazione, è successo in tanti casi, di riconoscere che siccome queste norme sono fatte bene, sono determinanti per la sicurezza dei cittadini, queste norme diventano cogenti se recepite in un decreto, in un provvedimento che comunque dica che è necessario realizzare certi prodotti secondo lo stato dell'arte di quel momento, anche se non si cita esplicitamente il numero della norma, di fatto fare un riferimento obbligatorio allo stato dell'arte in quel momento significa aver vincolato produttori, gestori, clienti di un servizio a rispetto della norma. La norma poi diventa di fatto cogente, obbligatoria, se la maggior parte di quelli che comprano qualcosa decidono di comprare solo prodotti certificati secondo la norma, per cui se tutti voi, ci sono anche qui alcuni che hanno in animo di realizzare un parco avventura, se vi rivolgerete ai costruttori che sono presenti qui e chiederete tutti che il parco venga costruito secondo la norma europea, di fatto la norma per i produttori diventerà in qualche modo vincolante. Gli organismi che si occupano di normazione sono tre, l'ISO che è un organismo mondiale, le cui norme però sono di libero recepimento da parte degli organismi nazionali, il CEN, che è l'organismo europeo, nel quale invece le norme che vengono elaborate dal CEN sono diventano obbligatorie nel loro recepimento per gli organismi nazionali. L'Uni ha 6 mesi di tempo per recepire le norme elaborate dal CEN, questo è quello che è accaduto anche con la norma europea di cui parliamo. L'Uni poi si occupa di normazione a tutto campo, visto che non c'è il rappresentante dell'Uni posso dire che sono riusciti a certificare anche il carnevale e i cortei dei carri allegorici che si fanno a carnevale, quindi l'Uni veramente lavora a tutto campo su tutti i tipi di prodotti con un'attività di normazione che, come dire, per alcuni diventa anche un po' sovrabbondante, no? A volte, perché si può normare anche questo bicchiere di carta. Poi, insomma, forse il mondo va avanti lo stesso, ecco, si possono dire delle cose. La certificazione, come sapete, poi ne parlerà ovviamente l'ingegnere Beccari, c'è una norma internazionale che dice come si certificano le cose, quali sono le caratteristiche dell'organismo che viene a certificare. L'imparzialità sicuramente è la cosa più importante, commentavamo prima così un modo di operare che avviene in Austria e in Germania, dove abbiamo saputo che questa imparzialità degli organismi di certificazione è un pochino così da vedere, quindi invece noi riteniamo che sia estremamente importante che sia un soggetto terzo a occuparsi della certificazione e non direttamente il produttore del parco, perché ci sono evidenti conflitti di interesse, almeno in questo campo cerchiamo di evitarli. La competenza sicuramente, bisogna saper fare questa cosa, e la responsabilità dell'organismo di certificazione, il quale deve occuparsi non solo di andare a vedere quella mattina le strutture che deve certificare, ma anche di raccogliere notizie, di saperne di più, di andare anche un po' al di là di quello che vede per sapere se dare o meno, perché ecco, una caratteristica dell'organismo di certificazione è che la certificazione potrebbe essere rifiutata perché non ci sono le condizioni. Questo sarebbe forse auspicabile in certi casi perché dimostrerebbe la terzietà del soggetto. La trasparenza, le procedure devono essere trasparenti, si deve sapere come procedere. La riservatezza ovviamente, e la risposta ai reclami, questa è una cosa che io ho trovato curiosa, non la sapevo, l'organismo di certificazione viene coinvolto dal proprio cliente in caso in cui un utente, un utilizzatore, ci sia un problema, venga fuori che la struttura, la macchina, il prodotto certificato abbia creato dei problemi. L'organismo di certificazione entra anche in questa fase successiva, deve poter dire la sua su questo tema.